Cari amici, sono felice di ritrovarvi oggi per continuare lo studio del capitolo 13 di Apocalisse. Malgrado risulti difficile, cercheremo di avanzare ancora un po', ricordandoci che ci eravamo lasciati con l'idea di una doppia possibilità di realizzazione della profezia. Abbiamo già visto negli studi precedenti una durata di persecuzioni di 1260 anni nel periodo del Medioevo. Vi ho fatto intravedere che probabilmente ci sarà per il futuro un periodo di 1260 giorni letterali, ossia 3 anni e mezzo di nuove persecuzioni. Non è inabituale che ci sia un doppio adempimento della profezia. E vi do anche qualche esempio. Se abbiamo ben afferrato che qui ci sono due cose diverse, possiamo anche notare che le persecuzioni future sembrano essere più dure di quelle del passato. Dobbiamo aspettarci qualcosa di particolarmente difficile per il popolo di Dio, che verrà schiacciato, calpestato, disprezzato. L'istanza che promuoverà questa persecuzione avrà sempre più parole arroganti e bestemmi. Lo vediamo in Apocalisse 13, versetto 6. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano in cielo. Delle bestemmie abbiamo già parlato, ma non abbiamo finora visto delle bestemmie contro il tabernacolo o contro quelli che abitano in cielo. Che cos'è la bestemmia contro il tabernacolo? Qui la parola bestemmia potrebbe significare parlare male, ma potrebbe trattarsi anche di un plagio. In effetti, l'Epistola agli Ebrei ci parla del ruolo di sommo sacerdote assunto da Gesù da quando è salito in cielo presso Dio Padre. Anche l'Apocalisse ci mostra Gesù che opera nel santuario celeste. Credo proprio che dobbiamo avanzare in questa direzione. Cristo compie nel santuario celeste il servizio che consiste nel condurre gli uomini al pentimento, al perdono e alla cancellazione dei loro peccati. Lo si accusava già su questa terra di prendere il posto di Dio perdonando i peccati. Ma se un'istanza qualsiasi pretende di perdonare i peccati al posto di Dio, allora si tratta di una bestemmia contro il tabernacolo. La parola qui utilizzata per designare il tabernacolo è la parola greca skene, la tenda. Il servizio effettuato in questa tenda è, in fin dei conti, recuperato su questa terra. È un modo di dire che questa istanza si appropria del servizio che Gesù sta compiendo in cielo. La bestemmia non va solo sul tabernacolo, ma anche su quelli che abitano nel cielo. Chi sono quelli che abitano nel cielo? Potremmo pensare agli angeli, ma la parola qui utilizzata in greco non ci porta in questa direzione. Il verbo abitare, utilizzato abitualmente in greco, è katoikeo e significa abitare nelle case. Ma qui viene utilizzato il verbo skenou, che significa essere sotto la tenda. Quindi non c'è solo una bestemmia contro il tabernacolo, ossia skene, la tenda, ma c'è anche bestemmia contro quelli che abitano sotto la tenda, ossia skenou. Quindi dobbiamo riflettere su chi siano coloro che abitano sotto la tenda. Credo che si tratti qui di coloro che con il pensiero e il cuore seguono Gesù nel suo servizio, nel santuario celeste. Ecco, vorrei a questo proposito leggere due testi. Il primo lo troviamo nella lettera agli Efesini, al capitolo 2 e ai versetti da 4 a 6. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo, in Cristo Gesù. L'Apostolo Paolo ci sta dicendo che con il cuore, con il pensiero, noi siamo già seduti con Gesù Cristo nel santuario celeste, sotto questa tenda. E possiamo trovare traccia di questo pensiero nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 7 e al versetto 9, dove si parla di una folla che adora davanti al trono di Dio. Leggiamo insieme. Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano. Sono davanti al trono. Sono quindi già in cielo? Siamo dopo la resurrezione? Niente affatto. Il seguito del testo, a partire dal versetto 15, ci mostra che i verbi sono al futuro. L'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Si trovano dunque ancora su questa terra, ma col cuore e col pensiero sono davanti al trono di Dio. Andiamo avanti allora e cerchiamo di capire il significato di tutto questo. Il popolo di Dio col cuore è già nel santuario. Questo popolo è malvisto, è bestemmiato. Dio è bestemmiato. Il tempio è bestemmiato, e pure il popolo che segue Dio nel tempio è bestemmiato. Tuttavia, è ciò che Dio invita a fare. Vediamo che cosa viene detto nella lettera a Filadelfia, al capitolo 3 di Apocalisse, versetti 12 e 13. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Questa è la promessa di Dio, fare di noi delle colonne del suo Tempio. Era già il desiderio di Davide e lo possiamo leggere nel Salmo 65 che lui ha scritto, ai versetti 3 e 4. Mi opprime il peso delle mie colpe, ma tu perdonerai i miei peccati. Beato chi sceglierai e accoglierai perché egli abiti nei tuoi cortili. Noi ci sazieremo dei beni della tua casa, delle cose sante del tuo tempio. Davide aveva la gioia di partecipare al servizio di adorazione nel tempio. Ciò che Dio ci propone è di restarci in permanenza, di contemplare in permanenza l'opera di Gesù. Ma nella nozione di tenda c'è qualcosa d'altro. Chi abita in una tenda è un viaggiatore. Non è fisso su questa terra. Il testo oppone gli abitanti della terra, fermamente insediati nelle loro case qui sulla terra, con quelli che abitano in cielo sotto la tenda. Questa idea dei viaggiatori stranieri su questa terra la possiamo anche ritrovare nell'Epistola agli Efesini, al capitolo 2 e al versetto 19. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Vi farebbe piacere essere considerati membri della famiglia di Dio? Di appartenere già alla casa di Dio? Era un onore essere una persona che apparteneva alla casa di un uomo celebre. Vi invito ora ad andare un po' più in là per vedere negli ultimi versetti ciò che sarà l'ultima persecuzione. Leggiamo in Apocalisse 13 da 7 a 10. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Se uno ha orecchi, ascolti. Se uno deve andare in prigionia, andrà in prigionia. Se uno deve essere ucciso con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada. Qui la costanza e la fede dei santi. Abbiamo qui una persecuzione più severa di quelle viste finora. Quando viene detto «le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli», c'è qui qualcosa di molto duro. Il popolo di Dio sarà vinto, schiacciato? Tenderei a dire che darà l'impressione di essere vinto. I cosiddetti vincitori del popolo di Dio credono che questo popolo sia alla loro portata. Ma Dio li libererà all'ultimo momento. Nella persecuzione che hanno subito i compagni di Daniele, i tre giovani ebrei hanno tenuto testa a Nabucodonosor. E quest'ultimo pensava che avesse vinto quando li fece gettare nella fornace ardente, resa incandescente. Ma Nabucodonosor vide quattro persone nella fornace. Gesù era con loro. Ebbene, il popolo di Dio, che sembra sconfitto, sarà accompagnato da Gesù. E il versetto 7 ci dice qualcosa di incredibile. questa bestia che perseguita il popolo di Dio ha un'autorità universale. Sta scritto: le fu pure dato di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Nessuno sfuggirà a questa egemonia. Il versetto 8 ci porta a un'altra riflessione. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Abbiamo a che fare con la predestinazione? Cioè Dio avrebbe deciso prima della creazione del mondo chi sarà salvato e chi invece non lo sarà? Assolutamente no. Quando Paolo ci parla della predestinazione è per dirci che siamo tutti predestinati alla salvezza. Nell'Epistola agli Efesini, sin dall'inizio, dal primo capitolo, a partire dal versetto 4, ci dice: in Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia, che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della Sua grazia, che Egli ha già riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. Il destino che Dio mette davanti a noi, questa predestinazione, è la salvezza. Tutti sono predestinati alla salvezza. Ma è vero che Dio conosce in anticipo chi non sceglierà la salvezza. Lo sa, ma lo tiene sotto sigillo. Non lo dice. È scritto nel libro della vita. Abbiamo visto che questo libro è un doppio documento. Nella parte alta, la parte sigillata, Dio ha scritto in anticipo ciò che sa della sorte di ognuno. Sulla parte aperta, ognuno ha libertà di scelta, libertà che verrà rispettata. Quando il libro sarà aperto, con l'apertura dell'ultimo sigillo, in Apocalisse 8, primo versetto, ci viene detto: quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Continuiamo la lettura un po' più in là e al versetto 5 troviamo: poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. Immediatamente ci furono tuoni, voci, lampi e un terremoto. Con l'apertura del settimo sigillo, che marca l'apertura del libro, sappiamo qual è il destino di ognuno, di chi è iscritto e di chi invece il suo nome non si trova. Il versetto 5 ci presenta questa pioggia di carboni ardenti provenienti dall'altare e la pioggia dello Spirito, pioggia dell'ultima stagione. Il libro è aperto e il popolo di Dio riceve la pioggia dell'ultima stagione. Esso è quindi un profeta. Se è profeta, i tempi che si applicano a esso sono di durata letterale. Con il versetto 8 di Apocalisse 13 abbiamo non solo la prova che Dio conosce il destino di ciascuno, ma anche che il popolo di Dio a quel momento è un popolo profeta. Veniamo ora al versetto 9. Se uno ha orecchi, ascolti. È lo stesso messaggio dato alle chiese. Chi ha orecchi, ascolti. Ma qui c'è un se. E il se lo troviamo nel messaggio alla Odicea, in Apocalisse 3:20. In questo messaggio Dio dimostra il suo grande rispetto per i credenti. Non forza nessuno. Dice quanto segue. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Se qualcuno ascolta la mia voce. Il testo del versetto 10 è tradotto male. Vorrei farvi comprendere che in realtà non si vuole dire che colui che deve andare in prigionia andrà necessariamente in prigionia. Non si tratta di questo. Potrà capitare, ma il vero senso è questo. Quale conseguenza dell'apertura del libro? Colui che è destinato alla prigionia andrà in prigione. Colui che è destinato a essere ucciso con la spada perirà con la spada. Ecco perché il popolo di Dio deve dare prova di pazienza e di fede. Ciò che ci viene detto qui non è semplicemente l'avere pazienza, bensì avere perseveranza nelle difficoltà. La parola greca qui utilizzata è infatti upomone. Allora, nei tempi difficili, accettiamo il progetto di Dio? La predestinazione alla salvezza? Ascolteremo la voce di Dio che ci chiama e vuol farsi conoscere anche e soprattutto in mezzo alle difficoltà e le persecuzioni? Gli daremo fiducia? Lasciatemi terminare con un testo che si trova al capitolo 14, i versetti 12 e 13. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono.